Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Puttang dhammang sanghang namassami. Oggi è il giorno della luna piena di luglio e Asala Puja, che la tradizione vuole sia il giorno in cui il Buddha espone per la prima volta quello che aveva scoperto durante la notte di risveglio sotto l'albero della Bodhi, 2 mesi prima, un momento che celebriamo al Vesak, luna piena di maggio. E oggi è conosciuto il giorno del Dhamma. Il Dhamma è questo messaggio del Buddha, la via di mezzo, il cammino che chiunque può studiare, riflettere su e mettere in pratica e verificare i risultati per se stessi. Quindi non è stato esposto come una dottrina, qualcosa da accettare per fede, solo credere. E questo primo discorso l'abbiamo recitato in lingua Pali stasera. Si può anche leggere in italiano con una spiegazione dettagliata nel libro di Ajahn Sumedho, Le quattro nobili verità. E questo momento storico è anche rappresentato da questa statua del Buddha dietro di me. Il Buddha seduto sul trono, davanti al quale ci sono i 5 asceti, ex compagni di pratica ascetica, che sono diventati primi discepoli risvegliati, seguendo questi insegnamenti del Buddha. Ci sono i 2 cervi perché, secondo la storia, questo discorso è stato fatto nel parco dei cervi vicino a Varanasi, Sarnath. Adesso è un parco archeologico che si può visitare, un luogo di pellegrinaggio. E poi c'è la ruota del Dhamma. Il discorso era conosciuto come il Dhamma Chakka Sutta, la messa in moto, la ruota del Dhamma, rivelando quello che aveva compreso, rendendo disponibile questo cammino, portando avanti questo messaggio fino a tempi odierni, in anche parti del mondo lontano da dove è vissuto il Buddha. E anche se ha continuato a indicare la via per il resto della vita, 45 anni, non aveva superato questo primo discorso. Tutti gli insegnamenti potevano essere contenuti in queste 4 nobili verità, lo duplice sentiero. Una volta nella foresta di Simsapa ha preso nella mano alcune foglie e ha chiesto ai monaci quali erano più grandi. Il numero di foglie nella foresta oppure quelli che aveva nella mano. Ovviamente è una domanda facile, i monaci hanno risposto in modo giusto, le foglie che hai nelle mani sono poche, quelli che sono nella foresta sono tantissimi. Il Buddha ha detto la conoscenza di un risvegliato è come tutte le foglie nella foresta, mentre quelle che vi do sono questi nelle mani, ma questi sono sufficienti in modo che voi, mettendo in pratica, potete avere la stessa realizzazione. E questi sono sufficienti. Quindi ha continuato ad insegnare in diversi modi, da diverse prospettive, a volte in modo più dettagliato, e anche l'insegnamento molto profondo del Paticca Samuppada, l'originazione indipendente, in effetti è una spiegazione più dettagliata della seconda e della terza nobili verità. Quindi prima dice che bisogna evitare indulgenza nel piacere da una parte, per uno che si impegna nella vita spirituale, è indegno, infruttuoso. E evitando anche l'altro estremo di indulgenza nell'automodificazione, anche questo indegno, infruttuoso e anche doloroso. E evitando questi due estremi c'è il cammino di mezzo. E poi elenca le quattro nobili verità, scusate, le molteplici sentiero della retta visione o retta comprensione, retta intenzione retta parola, retta azione, retto modo di sostenersi per vivere, retto sforzo, retta consapevolezza e retto raccoglimento. E quindi un cammino è da percorrere, da mettere in pratica nella propria vita. E la retta visione è il precursore, tutto che segue dipende dalla comprensione che abbiamo. Se non abbiamo ancora un'intuizione sufficiente, cerchiamo la felicità nel mondo dei piaceri, nell'acquifare acquisti di possedere, diventare famosi, potenti. Ma questa via può portare momenti di gratificazione, però è molto passeggero questa esperienza e tende di portare la sofferenza della perdita, dell'attaccamento. Quindi la retrovisione include un senso di responsabilità, siamo responsabili per noi stessi. Non possiamo dare la colpa a tutta la nostra sofferenza agli altri, al mondo, altrimenti non c'è una via d'uscita. Se la nostra felicità dipende su cose che non abbiamo sotto controllo e non possiamo aspettare di vivere felici. L'opportunità che abbiamo di manipolare le cose secondo le no nostre preferenze e i nostri desideri sono minime. E allo stesso tempo c'è un riconoscimento che c'è qualcosa che possiamo fare. Abbiamo scelte. Non siamo creature completamente programmate o condizionate. E quindi in questo discorso il Buddha parla della comprensione delle quattro nobili verità. Che c'è dukkha, sofferenza in varie forme. La nascita è dukkha, la vecchiaia, la malattia, la morte, separazione da ciò che amiamo, di essere connesso a quello che non piace. Di essere attaccati alle così chiamate cinque aggregati del corpo, della mente, e dukkha, sofferenza, insoddisfazione. E questo dukkha va compreso. E quindi questo è il compito, secondo la prima nobile verità. Non si tratta solo di accettare ciecamente o di negarla, ma di riflettere su e notare quei momenti durante la nostra vita che soffriamo in qualche modo. A volte viene tradotto come tutta la vita è sofferenza, ma non è quello che diceva il Buddha. Sì, sarebbe un messaggio piuttosto pessimista se fosse così, ma detto c'è dukkha, c'è questo elemento della vita. Che quando seguiamo le tendenze mondane nella presenza di insoddisfazione, frustrazione, di dolore di qualche tipo, cerchiamo di assorbirci in qualche esperienza piacevole. Cerchiamo a distrarci, a fuggire, a negare. O ci lasciamo prendere nell'indignazione dell'odio per quelli che riteniamo cause della nostra sofferenza. Quindi già di poter ammettere c'è dukkha, è già un primo passo importante. E per comprendere il dukkha bisogna poter aprirsi all'esperienza di contemplarla in modo diretto. Non analizzando, perdendosi nell'attività discorsiva della mente, ma di conoscerla direttamente, di esplorare l'esperienza stessa. Com'è veramente? Quindi per comprendere veramente dukkha bisogna contemplare l'esperienza in modo personale, in modo diretto. E così può portare alla comprensione della seconda nobile verità, di come le cause principali della sofferenza è Brahma di qualche tipo, Brahma per esperienze piacevoli dei sensi. In Brahma per divenire, per ottenere, e poi c'è il tipo di Brahma forse meno ovvio, che può essere anche più sottile, è quella di non esistere, un Brahma di sbarazzarsi di qualcosa, non essere più cosciente. E quindi aprendosi all'esperienza, dimorando consapevoli, così com'è. Si può scoprire questo fatto, che la grande parte della sofferenza che sperimentiamo è dovuta a questa reazione abitudinaria di lasciarsi risucchiare dal volere quello che non abbiamo, il non volere, o il voler non avere, di eliminare qualcosa. E queste sono attività della mente. E queste quando vengono afferrati dall'ignoranza, perché non comprendiamo, creano la grande parte della sofferenza che sperimentiamo. E vedendo questo in modo diretto, viene naturale ammollare la presa da quel brama, di lasciarla andare. E poi si sperimenta la terza nobile verità della cessazione della sofferenza. E ovviamente questa si tratta di dell'esperienza personale e non è sufficiente solo studiare parole, recitare lingue pali, bisogna applicare nella propria vita. E quando viene compresa, si può riconoscere quando è presente qualche forma di bramosia. Non dovendo negare per ogni per forza, ogni tipo di desiderio è una via di mezzo, di moderazione, e quindi non si tratta di dover negare ogni desiderio o eliminare i desideri, ma di rendersi conto di cosa è appropriato o cosa è necessario. Dobbiamo fare cura di noi stessi, nutrirci, dobbiamo fare cura del corpo, la pulizia, eccetera. E cercare di mantenere la salute in modo ragionevole. E questo può essere fatto in moderazione, in modo equilibrato, con una giusta prospettiva. E poi possiamo riconoscere quando c'è qualche forma di desiderio, di brama, di anelare, che non conviene assecondare, cercare di soddisfare perché e non è proprio necessario, o perché è un'indulgenza, perché è inappropriato, è possibile dimorare consapevole di un desiderio non soddisfatto. Questa via di mezzo non implica un tipo di mediocrità o di indulgere solo a metà. Implica di a volte andare controcorrente di queste passioni, queste abitudini che possiamo riconoscere come malsani. Se vogliamo veramente liberarci dalla sofferenza, bisogna a volte andare controcorrente di impulsi che possiamo avere, che possono facilmente essere causa di sofferenza per noi stessi e per altri. E così possiamo ammettere anche il disagio che ci può essere nel non poter permetterci di seguire un impulso, la frustrazione. C'è qualcosa in noi che vuole soddisfare ogni desiderio. E quindi serve un certo impegno, determinazione, utilizzando adesso, ad esempio, i precetti morali indicati dal Buddha. E a volte anche facendo una rinuncia, come oggi in diverse persone, come tradizione, determino per un periodo di tempo di rispettare 8 precetti. E ci sono i 5 precetti di base per un minimo di per praticanti laici per evitare comportamenti, parole che possono nuocere e causare sofferenze, che sono disonesti o sfruttamento egocentrico. E poi in più ci sono dei precetti di rinuncia. E quindi mentre il terzo precetto è di astenersi dal comportamento sessuale scorretto, inappropriato. Negli otto precetti invece è la rinuncia completa di qualsiasi tipo di attività sessuale intenzionale. E si può fare questo per un periodo di tempo, come nel soggiorno al monastero o quando uno comincia la formazione monastica, prima come anagarika, postulante, e poi c'è astenersi dalle distrazioni, come giochi, spettacoli, ascoltare musica, cose che non sono per niente immorali, ma possono essere distrazioni. E il nostro tempo riconosciamo quanto è prezioso perché è limitato e vogliamo dedicarci a questo, a quello che è veramente utile. E così, avendo più tempo e energia di incanalare nella vita spirituale, di fare questo tipo di rinuncia, anche se per un periodo di tempo, anche un giorno, una notte. In questo precetto anche di non abbellirsi con gioielli, usare profumi, unguenti, trucchi, perché non si sta cercando di attirare altre persone, suscitare lussuria o attrazione. E poi c'è il precetto di non dormire su letti alti di lusso. Nel tempo del Buddha la maggior parte delle persone dormivano semplicemente per terra, su una stuoia. C'erano veramente pochissime persone, solo quelli veramente ricchi che potevano avere qualche tipo di materasso. Allora il senso di questo precetto è di non indulgere nel sonno. Quando si è molto comodi, si può, quando non si può cercare a passare nel tempo nei divertimenti, nella ricerca di piaceri sensoriali, e non sono più disponibili queste distrazioni, è molto facile voler poi perdersi nel sonno, di non voler più sapere niente, e quindi di passare tutto il tempo dormendo. Questa è una via di risveglio dello sviluppo di presenza mentale, la consapevolezza. E così si cerca di limitare il periodo di sonno a quello che è sufficiente per essere svegli, per la propria salute e non solo come una fuga. E avendo questi precetti, poi quando c'è l'impulso di voler mangiare qualcosa nel pomeriggio perché si ha fame, o voler cercare distrazioni in qualche modo, o voler prendere qualche sostanza per alterare la coscienza, possiamo rimanere consapevoli di un desiderio non soddisfatto e stare con quel disagio, con un atteggiamento di gentile sopportazione per quella frustrazione di non poter avere quello che si vuole. E poi si può verificare impermanenza anche in questo, quando i desideri non sono assecondati, non sono soppressi, prima o poi cessano. E quindi questo è un intuizione di comprensione molto importante, incisiva nel liberarsi dalla schiavitù del brama, del desiderio. E poi quando sperimentiamo qualche forma di disagio, di dolore fisico e emotivo, possiamo invece di cercare subito ad eliminare, a distrarci, a dimenticare, contemplare l'esperienza in modo diretto, di prendere un momento alla volta e scoprire che così abbiamo una grande capacità di sopportazione. E quando non siamo catturati dalla resistenza, dall'avversione, quando non cerchiamo di separarci da qualcosa, da allontanare, e siamo semplicemente presenti, non c'è più dukkha. C'è ancora una sensazione spiacevole, che è sopportabile, ma non c'è tutta quella sofferenza che avviene quando ci lasciamo trascinare da queste reazioni abitudinarie. Quindi Niroda, la terza nobile verità, che di solito è tradotto come la cessazione della sofferenza, quando lasciamo andare, molliamo la presa, può anche vuol dire non sorgere. Quando siamo abili abbastanza di essere consapevoli in quel momento e di non attaccarci con brama, siamo semplicemente presenti, consapevoli delle cose come sono. E questo è il rifugio sicuro, il luogo della non sofferenza. Quello che è consapevole della sofferenza non soffre. È una facoltà che già abbiamo. Quindi la prima nobile verità c'è, dukkha va compresa. La seconda nobile verità, il brama, attaccamento, che bisogna lasciare andare. la cessazione è da realizzare, di verificare di prima persona, di rendere reale. E poi c'è la quarta nobilità, che è proprio il cammino stesso, lo duplice sentiero. E questa va coltivata in modo che ci liberiamo da queste illusioni e conseguente brama di avere, brama di non avere, e diventa un modo di vivere, un altro modo di vivere, in pace con le cose come sono. Che ci può avere momenti di realizzazione, quando in quel momento si vede con chiarezza quello che si sta facendo e viene spontaneo a rilassarsi, lasciare stare. E c'è quel senso di serenità che accompagna l'esperienza stessa, la pace che già c'è, quando non stiamo creando ulteriore dukkha nella mente. Ma poi ci sono ancora le abitudini che sono fortemente radicate, e quindi c'è questo processo nella vita, integrando il messaggio nella vita quotidiana. Qui c'è un insegnamento per una vita intera, perché soffriamo in modi diversi. Questo è universale. Anche le persone più fortunate in questo mondo, che hanno tutto il meglio a disposizione, e sono anche loro soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla separazione e così via. Quindi la dukkha va compresa quando è presente, l'importanza nel poter ammettere a se stesso, c'è dukkha, per evitare essere trascinati in quelle reazioni abitudinarie che tende a solo prolungare l'esperienza, di creare altra sofferenza ancora. E anche di poter notare quando non c'è sofferenza, perché molto spesso l'esperienza che facciamo è piuttosto neutra. Nei momenti ordinari, quando non stiamo sperimentando un piacere particolare, non stiamo sperimentando qualcosa particolarmente sgradevole, quando le cose sono più ordinarie, e tendiamo a perderci nelle abitudini mentali proiettandosi nel futuro, rimuginando il passato, le fantasie, la proliferazione mentale, Siamo molto abili nel pensare continuamente di qualsiasi cosa. Generalmente la mente discorsiva è molto sviluppata, l'intelligenza è discriminativa. E quando l'esperienza è piuttosto neutra e non ci sono stimoli, o ci cadiamo nella sonnolenza, o siamo facilmente risucchiati da queste abitudini mentali e quindi non siamo più presenti nel momento, non siamo connessi nel qui ed ora. E quindi la pratica meditativa, l'applicazione della consapevolezza nella meditazione formale e poi nella vita quotidiana di essere presenti nelle cose ordinarie, presenza del corpo è sempre disponibile. È qualcosa che sperimentiamo in modo diretto. Non c'è bisogno di fare una fatica in qualche modo di trovare il corpo. È sufficiente essere in modo ricettivo, un atteggiamento ricettivo di apertura, di essere connessi. L'attività del corpo, come il respiro, possono essere oggetti di riferimento per raccogliere la mente, per liberarsi da tutta quell'attività inutile e abitudinaria, di avere una mente più silenziosa, raccolta, unificata, e di poter poi avere come un'ancora per l'attenzione nella vita quotidiana, in ogni esperienza che facciamo. Possiamo avere come una base, un riferimento, un'ancora per l'attenzione, la presenza del corpo, dalla quale che si può aprirsi all'esperienza nel suo insieme, così com'è. Avendo una prospettiva, un quadro generale, così di comprendere il contesto, del tempo, del posto, cosa c'è da fare, qual è l'intenzione, e poter rispondere in modo più appropriato, più adeguato alle esigenze del momento. Nell'ordinarietà del momento presente, quando c'è un'attenzione rilassata, possiamo scoprire un senso di agio e di benessere. Un apprezzamento per le cose che già abbiamo, le cose ordinarie e non speciali. E quello che rende il momento speciale è proprio questa qualità di attenzione, di essere pienamente presenti alla vita, cioè questa vitalità dell'attenzione nel qui ed ora. E così possiamo riconoscere quando non c'è dukkha, non perché è tutto perfetto, per tutto corrisponde alle mie preferenze personali e tutto vada per il meglio, perché raramente la vita può essere così. se ogni tanto può essere così, rimane per poco tempo che qualcosa va storto, qualcosa cambia, c'è qualcos'altro di volere e non volere. E così possiamo trovare accesso a questa pace che è già qui ed ora, quando non siamo catturati da queste abitudini mentali. Semplicemente usando queste facoltà della mente che già abbiamo, di poter prestare attenzione alle cose che sono già presenti. Quello che già abbiamo è il modo di prestare attenzione, il modo aperto, rilassato. E poi quando sperimentiamo impulsi o vicissitudini della vita, quando le cose vanno storte, la difficoltà della vita, c'è dukkha, non c'è bisogno di liberamente creare dukkha per comprenderlo. Basta aspettare, prima o poi si presenta in qualche modo. E quando si presenta, possiamo essere pronti di contemplare questa esperienza e di evitare essere risucchiati da quelle abitudini, di riconoscere c'è dukkha, c'è solo dukkha che sorge e cessa. Quando siamo veramente consapevoli e abbiamo il giusto atteggiamento, sperimentiamo le cose pienamente. Siamo ancora sensibili, però non siamo catturati, identificati. Quello che conosce, quello che è consapevole è libera, non soffre. E questo è il rifugio sicuro. È una facoltà che già abbiamo e quindi si tratta di coltivarla nella nostra vita, in modo di poter vivere più sereni, apprezzando le cose che abbiamo, accontentandosi con poco. Quando abbiamo le essenziali, quelle che non possiamo veramente fare a meno per essere comodi abbastanza, quando abbiamo da mangiare, abbiamo vestiti a coprirsi, abbiamo un alloggio di poter proteggerci dal caldo, dal freddo, dagli insetti che mordono, eccetera. Quando abbiamo medicinali per quando siamo malati, abbiamo abbastanza, avendo molto di più, raramente aggiunge alla felicità. Molto spesso, infatti, finisce a complicare la vita e creare altri tipi di sofferenza. Le preoccupazioni di perdere tutto quello che si ha. E poi di avere degli strumenti per risolvere i problemi o di poter sperimentare le difficoltà che sono naturali, le cose che cambiano. Non creiamo problemi sulle difficoltà quando non siamo ingannati dalle apparenze. E non siamo catturati da queste reazioni abitudinarie di afferrare quello che vogliamo, di allontanare quello che non vogliamo in modo cieco. E possiamo anche attraversare le vicissitudini, le difficoltà nella vita, in modo più sereno. E tutto questo, i cambiamenti naturali della vita sono sopportabili. E quello che crea la sofferenza e pesa nella vita è dovuto a quelle che noi aggiungiamo, dovuto al non comprendere, al non vedere in modo chiaro le cose come sono. E quindi questo è l'antidoto principale, è la comprensione. E utilizzando l'esperienza che abbiamo per poter comprendere. E così il primo fattore del duplice sentiero diventa rete conoscenza. Non attaccarsi ad una visione personale o alle opinioni, ma la conoscenza diretta e liberatoria. E quindi questo è da sperimentare in prima persona. E per nostra fortuna il Buddha, dopo il risveglio, è stato instancabile nell'indicare la via e di stabilire una comunità monastica che poteva continuare a mettere in pratica, realizzare e trasmettere questo insegnamento guidato da compassione per tutti gli esseri viventi. E quindi vi offro queste riflessioni per stasera.
Ah.